Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, benvenuti da Federico Piana. Segnate subito il numero verde 800-208-802, poi gli sms 335-12-43-317. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica: Massimiliano D'Angelo, Elena Colson e Maria Serena Tullio. E naturalmente oggi parliamo della notizia che campeggia su tutti i giornali italiani, perché il Tribunale di Firenze ha deciso di rispedire alla Consulta la legge 40, accogliendo il ricorso di una coppia sterile appoggiata ovviamente dai radicali, e hanno detto: beh, bisogna rivedere la parte eterologa. Un nuovo attacco a questa legge che io voglio commentare con due ospiti d'eccezione, l'onorevole Genero Cella, sottosegretario al Ministero della Salute. Salve sottosegretario, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
E grazie anche al professor Vincenzo Saraceni, presidente dell'Associazione Medici Cattolici. Salve professore, buon pomeriggio anche
salve,
a lei. Ecco.
Saluto allora, anche l'onorevole Cella.
Ecco, benissimo. Allora io farei subito commentare al sottosegretario questa decisione che naturalmente mette in discussione tutto l'impianto della legge, no? Lei ha detto in un'intervista stamattina al giornale: c'è una lobby economica che non sopporta le regole. Conferma questo?
Sì, io direi che la pressione che fin dall'inizio c'è stata contro questa legge è anche dovuta a grandi interessi economici che la legge tocca. Quindi da una parte si è tentato all'inizio di intervenire per via politica, e questo è legittimo. La via politica, cioè il referendum e quindi la consultazione popolare, è fallita, e ricordo che in un referendum l'astensione è la peggior risposta che l'elettore possa dare, perché sostanzialmente, essendo stato chiamato alle urne su un quesito, risponde: questo quesito non lo dovevi nemmeno porre non andando a votare. E quindi, dopo aver superato il test referendario, doveva tranquillizzarsi la situazione, invece così non è stato. E la lobby economica, diciamo, si è incrociata con un atteggiamento di alcuni tribunali di tipo giacobino, cioè l'idea che per via giudiziaria si possono ottenere risultati politici, cioè risultati sul piano legislativo, migliori di quelli che si possono ottenere attraverso il ricorso alla volontà popolare. Cioè c'è un'elite che è più illuminata di quanto invece siano gli elettori. Questo si legge anche nelle motivazioni che ha dato il Tribunale di Firenze, cioè manifesta irragionevolezza del no all'eterologa. Questo vuol dire che il Parlamento è stato, la maggioranza parlamentare è stata manifestamente irragionevole, e la volontà popolare, anche attraverso la consultazione referendaria, ha dato una risposta manifestamente irragionevole, perché ricordo che il punto sull'eterologa era uno dei quesiti specifico.
Certo. Onorevole, adesso entriamo nel merito, perché vorrei capire anche con Francesco D'Agostino, intervistato da Massimiliano Menichetti, che cosa è questo punto messo praticamente sotto la lente di ingrandimento della Consulta. Francesco D'Agostino è ordinato di filosofia del diritto a Tor Vergata, è già presidente del Comitato Nazionale di Bioetica, e questa è una parte molto interessante.
Evidentemente il giudice di Firenze non ha preso sul serio l'articolo 1 della legge, che dichiara esplicitamente di voler tutelare gli interessi di tutte le parti coinvolte, ivi compreso il nascituro. Non c'è alcun dubbio che il divieto dell'eterologa è un modo per garantire il nascituro, impedire il sorgere di quelle situazioni obiettivamente traumatiche che conseguono la fecondazione eterologa, in cui si raddoppia la figura del padre o addirittura in cui si triplica la figura della madre. Quindi è perfettamente coerente col principio di parità di trattamento e di eguaglianza della nostra Costituzione il dettato della legge 40, e speriamo che la Corte ne prenda atto e agisca di conseguenza.
Ecco, professor Vincenzo Saraceni, che cos'è che viene messo in dubbio dal Tribunale di Firenze e poi sicuramente anche dalla Consulta, perché abbiamo visto che le forze contro questa legge sono tante? C'è la parte eterologa che viene messa in discussione, no? Anche perché i legali di questa coppia, sostenuti dall'Associazione dei Radicali Luca Coscioni, hanno detto: beh, se è stata sanzionata l'Austria praticamente dalla Corte Europea perché vietava l'eterologa, anche in Italia dovrebbe esserci un atteggiamento di questo tipo anche da parte dell'Europa, no?
Sì, io vorrei fare su questo proprio una riflessione. Non entro sui problemi di costituzionalità, perché non ho la competenza per farlo, lo fa.
No, assolutamente. Da parte medica, così, professore.
Ecco. Ma io vorrei fare invece un altro tipo di riflessione, cioè noi viviamo in una società pluralista dal punto di vista culturale e quindi anche dal punto di vista etico, e questo lo ritengo un fatto accettabile, perché oramai tutte le società sono di questo orientamento. Però il legislatore deve legiferare in relazione a quello che ritiene che sia la maggioranza su cui i cittadini si orientano rispetto a un'opzione culturale, e credo che la legge 40 abbia proprio fatto questo, dopodiché è stato anche sancito, come ricordava l'onorevole Roccella, dal referendum, che chiaramente ha espresso che il popolo italiano non vuole la fecondazione eterologa. Allora anche questa volontà deve essere tenuta conto, secondo me, dal giudice. Non è soltanto una questione di ragionevolezza, si tratta di sancire che il popolo italiano nella sua cultura, qui io potrei anche allargare all'Europa, ma diciamo l'Italia non aderisce ad una impostazione che consente di separare la sessualità dalla procreazione, mentre accetta che all'interno di una relazione coniugale ci possa essere un caso in cui non è possibile avere figli e si ricorre a un mezzo artificiale. Ecco, non è accettabile invece che per esempio all'interno di una relazione omosessuale o all'interno di una relazione singola, che una persona ha soltanto così con l'idea, possa dire: beh, io mi scelgo un partner e faccio una fecondazione. Questo non sta nella nostra cultura, e quindi il legislatore ha fatto bene a sancire questi limiti, e secondo me i giudici di questo devono tener conto.
Ecco, Saraceni, ma che cos'è dal punto di vista medico l'eterologa? Spieghiamolo, perché magari molti non lo sanno. Perché è un gradino invalicabile, secondo
noi? È la possibilità che uno si scelga, per esempio, un padre che non conosce attraverso la donazione di un seme che sta in una banca, con tutti i rischi che sono collegati, perché questo seme potrebbe essere portatore anche di difetti genetici, quindi potrebbe anche nascere un figlio, diciamo così, con pesanti malformazioni, e quindi questo non si sa come va a finire. Però dal punto di vista antropologico è inaccettabile che all'interno di una coppia si inserisca un terzo, ecco, un donatore estraneo, un padre estraneo, e che mette in difficoltà antropologica anche il figlio, perché poi il figlio non saprà mai chi è questo padre, non saprà mai a quale padre dovrà riferirsi, se a quello cosiddetto tra virgolette che sta all'interno della coppia o questo esterno estraneo.
Roccella, si ricorda che la consulta ha già ottenuto due risultati, no? In un pronunciamento proprio sollecitato dai giudici di Firenze, perché hanno ottenuto due cose che secondo me hanno un po' stravolto la legge 40, ma insomma ancora tiene questa legge, perché ottennero dalla Corte Costituzionale l'eliminazione dell'obbligo di produzione di soli 3 embrioni in ogni ciclo di fecondazione e l'obbligo del contemporaneo impianto e il divieto di congelamento degli embrioni in sovrannumero. Quindi un attacco che si protrae ancora una volta, no? Un assalto alla diligenza, possiamo dire così,
appunto, è un attacco che è cominciato, come dicevo prima, fin dall'inizio.
Che già l'hanno indebolita in quel modo la legge, secondo me. Questo
però,
due era appunto importante.
Questo è vero, ma fino a un certo punto. Io invece la legge ha tenuto. Questo è fondamentale da dire, perché a tutti questi attacchi, con tutti questi attacchi successivi di tribunali, eccetera, la legge poteva squagliarsi man mano, invece ha tenuto anche con l'intervento della Corte Costituzionale, che in realtà avrebbe potuto fare un intervento molto più pesante, e questo era quello che gli era chiesto. Gli era chiesto in realtà di inserire la diagnosi per impianto, mentre la piccola modifica che ha fatto la Corte non ha toccato assolutamente il cuore della legge, perché ha mantenuto tutti i paletti, cioè la decisione sul numero di embrioni è in capo al medico a questo punto, ma è rimasto inalterato il divieto di produrre più embrioni del numero, virgolette, strettamente necessario. Quindi il medico non deve produrre embrioni in sovrannumero, dovrebbe impiantarli tutti. È rimasto inalterato il divieto di crioconservazione degli embrioni, è rimasto inalterato il divieto di selezionarli, manipolarli, quindi di fare la selezione genetica, perché la diagnosi preimpianto, ricordo che si fa sprecando un numero pazzesco di embrioni, bisogna produrre moltissimi embrioni per selezionare i migliori, e poi si scartano, tra l'altro non si scartano solo quelli eventualmente malati, si scartano anche quelli sani, perché se ne producono tanti, quindi, ma comunque anche quelli malati hanno ovviamente il loro diritto a vivere e a nascere. Ma insomma, quindi la legge in realtà ha tenuto, quindi io sono abbastanza fiduciosa che la Corte Costituzionale invece faccia un intervento saggio e mantenga inalterati i principi di fondo di questa legge, che sono, questo va detto, la legge in Italia, che funziona, poi avremo magari modo di dirlo, è stata fatta considerando che le coppie sterili dovrebbero avere, diciamo, pari opportunità aiutate attraverso le tecniche mediche di quelle invece che possono procreare naturalmente. Questo è stato lo scopo della legge, non quello di inserirsi in modo invasivo sia dal punto di vista medico che dal punto di vista delle relazioni parentali, eccetera. Cioè, non è fatta per selezionare gli embrioni, per produrne un numero inusitato, per avere le mamme nonne, per fare le cose, diciamo, che in natura non si possono fare, che in una relazione normale fra un uomo e una donna non si possono fare quando si vuole procreare. Si è cercato di mantenere l'intervento proprio più possibile.
Rocella, ma lei lo sa che ci sono anche altri 5 ricorsi contro l'eterologa, non è solo il caso di Firenze, altre procure stanno praticamente portando avanti questa cosa, le cito Bologna, tribunali di Milano e Catania, no? E quindi probabilmente l'assalto sarà concentrico, dico io, insomma.
L'assalto, le ho detto, siccome ci sono interessi presenti in gioco, non sono tanto le coppie quanto gli interessi dei centri a muovere tutto quanto. Però io voglio anche sottolineare, tra l'altro, che in altri paesi dove l'eterologa c'è, si sta un po' tornando indietro, proprio sull'eterologa. Per esempio cancellando l'anonimato dei donatori di seme, e quindi in Inghilterra per esempio è crollata la donazione, perché quando un uomo pensa che poi ci saranno 5 o 6 bambini che possono, risalendo alle proprie origini, arrivare a lui arrivare da lui e dirgli: beh, siamo in qualche modo tuoi figli, anche se questo non comporta nessun dovere, diciamo, da parte sua, comincia a essere imbarazzante, quindi ci pensa 2 volte. E oppure in Svezia, dove si è visto che i matrimoni hanno un tasso di separazioni e divorzi molto più alto se ricorrono all'eterologa. Quindi hanno cominciato, cioè, l'eterologa e in generale la procreazione assistita, era quello che stavo cercando di dire prima, ha delle ricadute sociali pesanti, anche al di là dei problemi etici che noi ovviamente ci poniamo.
Certo.
Che vanno valutate dal legislatore. Penso alla compravendita degli ovociti, al mercato del corpo, alla compravendita degli ovociti e comunque anche del seme, che a cui ha accennato Monsignor Carrasco De Paola. Penso appunto al fenomeno dei bambini che sono ormai incerti sulle proprie origini, visto che si possono avere fino a 6 genitori, 2 sociali e 4 biologici. Quindi questo incide in maniera pesantissima sulle relazioni parentali. Penso alle mamme nonne e penso agli uteri in affitto. Cioè, scardinare la ratio di questa legge, che è appunto quello di essere il più possibile simile alla procreazione naturale, vuol dire anche aprire a una serie di effetti sociali molto negativi, lo possiamo verificare negli altri
paesi.
Su
questo vorrei sentire anche il professor Saraceni, che sicuramente avrà qualcosa da dire, perché il campo medico, no, è un baluardo importante, l'eterologa, abbiamo detto anche prima.
Sì. Io dico una cosa molto semplice: la fecondazione artificiale deve essere un ausilio per risolvere un problema all'interno di una coppia. Stop, altro non può essere. Ecco, se questa era l'intenzione della legge, credo sia questa, e che io mi auguro che nessuna corte possa scardinare questo principio di una assistenza tecnologica. Tra l'altro io mi auguro che la scienza medica vada avanti e risolva questi problemi di sterilità in modo diverso, perché non credo che le donne ricorrono alla fecondazione artificiale con tanta disinvoltura, è sempre una tecnica invasiva, qualche volta non riesce, bisogna rifare una volta, bisogna rifare 2 volte, bisogna rifare 3 volte, e quindi io spero che la scienza vada avanti anche risolvendo questo problema in maniera farmacologica, in maniera diversa, ecco, rispetto a questa tecnologia invasiva. Rimane però un ausilio all'interno della coppia, punto.
Professore, senta, se dovesse essere scardinato questo baluardo dell'eterologa, del divieto all'eterologa, cosa potrebbe capitare? Quali sono le ricadute immediate anche dal punto di vista scientifico e medico?
Dal punto di vista medico le ricadute possono essere la diffusione di patologie che non potevamo prevedere. Questo sicuramente sarà la prima cosa che potrà succedere, perché non sapendo l'origine del seme non sappiamo quali eventuali difetti genetici possa portare, e questo mi sembra un fatto preoccupante.
Su questo è d'accordo Rocella, no? Sicuramente si apre anche un capitolo imprevedibile.
Sì, guardi, c'è anche un problema di tracciabilità, nel senso che ci possono essere, se l'eterologa si diffonde, ci possono essere problemi di matrimoni tra parenti, inconsapevoli, se non c'è una perfetta tracciabilità. Quindi le ricadute sociali sono quelle che ho detto e anche altre, quindi bisogna stare attenti. Noi abbiamo fatto una legge che è efficace, ha fatto nascere 10.000 bambini, non è una legge cattolica, perché per i cattolici la procreazione medicalmente assistita non dovrebbe nemmeno, cioè non è qualcosa di accettabile a cui possono, a cui è giusto accedere. Quindi è una legge di alto compromesso, in cui si è cercato, come ho detto, di mettere semplicemente le coppie sterili nelle stesse condizioni di quelle non sterili, ma non in modo invasivo, cioè non per fare cose che le coppie che procreano naturalmente non potrebbero fare. Se io faccio un figlio in modo naturale non lo posso selezionare, se ricorro all'eterologa si tratta di un tradimento all'interno della coppia, quindi l'eterologa è una sorta di tradimento genetico, per questo poi in Svezia hanno visto che è una ferita anche nei matrimoni, anche se è, diciamo, un tradimento asettico tra virgolette. Quindi noi abbiamo fatto una legge equilibrata, saggia, un compromesso alto e anche efficace. Allora, teniamocela.
Roccella, però molti dicono, molti critici, io faccio la voce anche dei critici da questo punto di vista, beh, qui c'è la legge, in Italia c'è la legge, c'è il divieto all'eterologa, ci costringete ad andare all'estero, a fare i viaggi della speranza.
Guardi, il flusso maggiore di turismo procreativo, è una cosa che ripeto sempre, nel mondo è dall'America all'India. In America si può fare quasi tutto, c'è la banca degli embrioni, quindi si può andare in banca e ordinare un embrione già bello e fatto, garantito, con una specie di marchio qualità. Si possono avere uteri in affitto, si può fare quasi tutto, ma in India si può fare di più e si può fare a minor costo. Quindi i flussi di turismo procreativo seguono la deregulation, cioè il minimo di regole possibile, e il minor costo. Se noi dovessimo seguire questo indirizzo, cioè per evitare che le persone vadano all'estero, togliamo regole, abbassiamo il livello di qualità e di garanzia, cerchiamo di abbassare i costi, quello lo facciamo perché in Italia c'è il servizio sanitario che offre i livelli essenziali di assistenza e quindi la gratuità. Ma se noi seguissimo questo percorso, il nostro sistema sanitario crollerebbe. Cioè, noi non possiamo pensare che per ovviare al turismo sanitario in generale e procreativo in particolare abbassiamo i livelli di garanzia, di tracciabilità, di garanzie anche sociali, perché le donne vengono sfruttate in questi paesi dove tutto è possibile, non soltanto la questione del commercio degli ovociti, ci sono tante implicazioni, se andiamo a vedere i contratti che vengono fatti per le donne che offrono l'utero in affitto, rabbrividiamo. Allora, non è possibile fare questo.
Certo, completamente d'accordo. Professor Saraceni, da questo punto di vista lei come la pensa? Nel senso, turismo riprocreativo, ecco, sì, chiamiamolo in questo modo, no? Che poi sì, va dalle parti dei paesi europei dove questo è permesso, l'eterologa in questo caso.
Concordo con quello che diceva l'onorevole Roccella. Io ritengo che non possiamo mettere nel nostro ordinamento, diciamo così, un orientamento culturalmente inaccettabile, eticamente inaccettabile, solo per il fatto che in altri paesi si fa. Siamo noi più avanti, non siamo più indietro, sugli altri stanno più indietro, e se poi qualcuno ha le possibilità di evadere da questo ordinamento e l'altro faccia, ecco, questo non possiamo rinunciare al nostro principio.
Saraceni, un'ultima domanda a lei, perché mi interessava capire un po' la scienza a che punto sta per risolvere questa questione dell'infertilità che colpisce tante donne, no? Sì. Lei ha detto c'è un modo diverso, la scienza sicuramente poi alla fine ce la farà. A che punto siamo?
Beh, insomma, oggi per esempio c'è un grande studio sulla diffusione della cultura della preservazione della fertilità, e sta andando avanti uno studio importante perché poi insorgono alcune condizioni patologiche che possono compromettere la fertilità, penso a alcuni tumori per esempio. Allora si sta portando avanti soltanto uno studio per vedere come è possibile preservarla questa fertilità anche per il futuro. Quindi da questo studio mi pare che qualche prospettiva di grande interesse si sta aprendo.
Va bene.
E sono anche fiducioso sulla consulta, perché è fatta di grande autorevolezza, quindi io sono fiducioso. I giudici dovrebbero applicare le leggi più che tentare di farle.
Va bene, speriamo davvero che sia così. Grazie al professor Vincenzo Saraceni, presidente dell'Associazione Medici Cattolici. Salve professore.
Arrivederci.
E grazie anche all'onorevole Eugenio Roccella, sottosegretario del Ministero della Salute. Onorevole, grazie molte anche a lei per aver partecipato.
Grazie a voi, arrivederci.
Ecco, io vi ricordo il numero verde 800-208-802, poi gli sms anche per intervenire 335 12 43 317.